Eleonora del F9 e si prepara Giovanna del Movimento Femminista Proletario Rivoluzionario.
Allora, boh, io non vorrei che noi smettessimo di fare un esercizio collettivo di autocoscienza e consapevolezza di quello che siamo e di quello che abbiamo costruito. Io penso che quello, il percorso che è iniziato con l'8 ottobre, il 25 novembre, la tappa di Bologna, lo sciopero globale delle donne, io credo che abbia restituito a ciascuna di noi una gioia della politica, una capacità straordinariamente affermativa di fare politica, di continuare la rivoluzione più lunga, e credo che da questo punto di vista, questa consapevolezza, questo orgoglio, questa gioia non vada dismessa neanche per un secondo. Io non credo che noi siamo disponibili a tornare indietro, disponibili a fare paragoni con il passato, a riproporre vecchie dicotomie all'interno del femminismo. Io credo che abbiamo affermato una posizione femminista. In questa posizione femminista noi non chiediamo più di essere riconosciute. Ci sono soggettività diverse dalla soggettività donna che si riconoscono in una posizione femminista. E io credo che questo sia un passo in avanti straordinario come capacità di lettura del presente e di trasformazione del presente in un'ottica intersezionale, anticapitalista, antisessista, antirazzista. Voglio aggiungere una cosa. Le date. Va benissimo il 28 settembre, va benissimo il 25 novembre. Io penso che noi abbiamo bisogno di continuare a scrivere il nostro piano femminista. Penso che dovremmo utilizzare ottobre non soltanto come momento di mobilitazione, ma come nuovo momento di discussione collettiva e di scrittura collettiva. E faccio una proposta da Terrona. Penso che siamo pronte per fare una prossima assemblea nazionale di non una di meno sotto la linea del Tevere, perché penso che, diciamo, da questo punto di vista, insomma, credo che il Sud ribelle, debba essere contaminato dal pensiero femminista. Infine, ultima cosa che voglio dire, però importante. Io credo che dobbiamo cominciare ad affermare che siamo indifendibili. E perché lo dico? Perché secondo me si è creato in tanti interventi che mi hanno preceduto un grande equivoco sulla trattativa, che a me poi fa pensare a un'altra trattativa, ma taccio. Nessuna vuole la trattativa, nessuna vuole negoziare, nessuna vuole andare là a fare questo sì, questo no. Non vogliamo la trattativa, siamo affermative. Allora, c'è però una cosa su cui noi dobbiamo essere ulteriormente, con maggiore forza e con maggiore visibilità, affermative. Noi siamo indifendibili. E perché dico questo? 10 anni fa, quando io ero ancora giovane, io mi ricordo di aver partecipato da Bari a Roma a una manifestazione straordinaria che si è tenuta nel 2006 o nel 2007, adesso non ricordo, 7, grazie, che produceva manifestazione di pensiero e di azione femminista contro il pacchetto sicurezza, ve lo ricordate? Oggi noi siamo nella recrudescenza e nell'acutizzazione di quella logica, la logica della sicurezza con i DASPO urbani, la logica della sicurezza come logica della frontiera che si estende contro le donne e contro gli uomini migranti. Allora io penso che noi dobbiamo aggredire la logica di Minniti e del suo governo, la logica per cui la libertà è sicurezza con l'accento, e dire che noi siamo indifendibili, ci difendiamo da sole. E io penso che debba essere chiaro che chiunque tocca una compagna o un compagno con un DASPO urbano si trova un picchetto di non una di meno. Io penso che noi dobbiamo essere capaci di andare fuori dai CARA, fuori dagli hotspot, fuori dai CIE, e dire libere e liberi tutti, perché la logica della frontiera è la logica della repressione, è la logica dell'oppressione sessista. Chiudo con una domanda. Io non, mi è chiarissima la provocazione sulla guerra, quindi non è quello per me il problema. Però c'è una domanda che noi dobbiamo porci e non possiamo rimuovere, proprio perché siamo dentro un movimento globale. Il rischio di guerra non solo c'è, è già in atto. è già in atto e siamo nell'assenza di una capacità politica di reagire con un grande movimento femminista. Allora io credo che ci voglia pensiero e mobilitazione femminista per la pace, contro la guerra, sull'Europa, contro la militarizzazione dei nostri territori e contro il rischio di guerra che, ripeto, è già quotidianamente in atto.
Giovanna, e si prepara Marina.
Io partirei proprio dall'ultimo intervento, perché naturalmente in una situazione di guerra c'è la guerra esterna e la guerra interna, e noi a tutti i livelli ci stiamo vivendo la guerra interna. Si parlava prima, si ricordavano prima tutti i provvedimenti governativi, e che cosa sono questi se non una guerra in atto contro i diritti, contro la dignità, contro il futuro di tutti. Quindi sicuramente alla guerra purtroppo bisogna rispondere con la guerra, c'è poco da dire, può non piacere, ma è un dato di fatto reale. Mi ricollego anche alla questione come continuare, perché naturalmente emerge l'esigenza che si arrivi poi a concretizzare con dei risultati, perché questo è importante. Avere dei risultati. Tante cose, tanti obiettivi, diciamo, sono stati posti, e se non parti da quello che l'8 marzo ha mostrato, il fatto che si è dato fastidio, e lo dimostrano anche la repressione padronale che è intervenuta contro le operaie e lavoratrici scese in sciopero l'8 marzo, che ha dato fastidio, e quindi noi dobbiamo dare fastidio, dobbiamo assediare i ministeri, ecco, questo è il discorso, entrare nella logica. Perché se vuoi ottenere un punto, anche solo una virgola, oggi, se non hai una forza, diciamo, di lotta e anche la capacità di andare fino in fondo, non riesci a strappare neanche un minimo di un punto. Quindi in qualche modo lo sciopero delle donne dell'8 marzo ha segnato una via, ha dato delle indicazioni pratiche. E quindi è importante mandare la solidarietà, ma anche con azioni concrete, verso le operaie di Pomigliano, di Pisa, le tante che anche nelle lotte quotidiane vengono continuamente represse. A Palermo le precarie lavoratrici in lotta da anni hanno ricevuto proprio in questi giorni, nei giorni scorsi, direttamente questa volta dallo Stato, no? Perché la questura che fa i provvedimenti. L'altro punto su cui vorrei intervenire, la questione dell'obiezione di coscienza, è proprio da cancellare, perché la presenza della possibilità dell'obiezione di coscienza è un dato ideologico forte, al di là dell'aspetto pratico, come veniva ricordato, stanno entrando tutti l'Opus Dei direttamente negli ospedali e impedendo nei fatti l'IVG negli ospedali ma è proprio il dato ideologico, è proprio il dato ideologico che in qualche maniera è una specie di spada di Damocle che pende su di noi.